Astronauticast. Astronauticast, stagione 6 e puntata numero 12, la prima dell'anno 2013. Ah, peccato non avrei iniziato la puntata 13. Sarebbe stato scrammaticamente strano e anche per qualche motivo chi è come me ha un po' di cose ossessive e compulsive l'avrebbe notato, o nulla. Bentornati a tutti quanti, soprattutto ai miei compagni di viaggio. Io sono Michael Sacchi da Monaco di Baviera, gli Astronautica Studios esteri. Ma no, oggi sono l'unico estero, perché per le presentazioni torno subito in Italia dal nostro Paolo Amoroso a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Ciao Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, dove leggere Paolo Amoroso. Ma avendo lui lasciato Facebook, è molto molto attivo su, lasciato o comunque lasciato in pausa Facebook, è molto molto attivo su Google Plus. C'è un URL facile per leggerti su Google Plus e cerchiarti?
Cercare Paolo Amoroso. Oh. Se trovate un utente che assomiglia a me, probabilmente sono io.
Ma sei un astronauta, perché ti ho visto con la tuta d'astronauta?
No, su Google Plus non uso quel look.
Ma sei un cantante?
Infatti, è la mia domanda successiva. sei Alessandro Amoroso, in realtà.
Non sono un cantante, ma ho le fan di una cantante.
Ok. Comunque, Paolo, quando ti presento, mi raccomando, cagami, perché questo era un inside joke. Chiedo scusa per il termine non troppo pulito, ma neanche una sporcacciata. Bene, continuiamo il giro. Il nostro Marco Zambianchi è tornato a Super Nord, in quel di Darmstadt, ma non è disponibile questa sera, quindi torniamo a Ovesticino dal sempiterno Luigi Morielli.
Da Carmagnola un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.che, nonché Celum, la rivista, dove c'è la sua rubrica. Celum è mensile?
Sì.
Ok. Bene, bene. Fatti trovare ogni tanto sul forum. Ho visto che sei scomparso.
Ogni tanto una capatina la faccio, ma
butta un ciao. Ho visto nel 2013, ho visto un ultimo collegamento nel 2012. Questo è vero che il 2013 è appena iniziato, ma magari
non ho ancora fatto nel 2013.
No, non ho controllato molto molto di recente. Era forse il 2 o il 3. Quindi ci stava. Dai.
Dopo sicuramente no.
Finiamo il giro. A sud del Po. È vero, c'eravamo già su Del Po, ma andiamo su Del Po dalla parte di là. Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buon anno e buon ascolto.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/Space Humor. Forse, prima o poi, anche la pagina su Astronaut News. Mi pare che il nostro Trello sia andato avanti da quel punto di vista, ma mi sono un po'...
No, sì, perché normalmente caricavo i miei fotomontaggi su TweetPic, però hanno cambiato le policy e permettono il caricamento di immagini solo larghe 800 pixel, e per certe vignette, come ad esempio quella natalizia dello PSTV, non si leggeva niente perché ero convinto che comunque si potesse ingrandire in dimensioni reali. Vabbè, tutto sto pistolotto per dire che adesso ho passato tutto su Flickr, e quindi anche Astronauti News si linka direttamente alla galleria di Flickr, quindi è consultabile abbastanza agevolmente dal nostro portale. Se si potesse mettere, diciamo, una funzione random per vedere la prima immagine, così per variare un po', però adesso ci guarderemo, insomma.
Bello quello dello STPV di Natale, l'ho postato su Facebook taggando l'intero ground team e una buona parte del flight team di Columbus.
E ti hanno licenziato?
No, ho ricevuto tipo 5 like più un like sul commento dove c'era il nome di qualcuno, quindi 6 persone hanno detto: oh, carino. Secondo me non l'hanno capito, ma fai nulla. A me è piaciuto parecchio, sappilo.
L'importante è quello.
Va bene. Sì, cercheremo di visualizzare. Ci sarà un modo per visualizzare un'immagine random da una galleria di Flickr? Bisogna ravanare un po' con le API.
Come c'è scritto su Trello, deferibile, insomma.
È su deferibile, sì, perché... ma non tanto perché non è importante quella di per sé, ma perché ci sono un sacco di altre cose che bruciano.
Di urgenza,
bruciano, so. Bruciano. Ad esempio, in urgentissimi c'erano la gestione delle elezioni ISA, sia dal punto di vista software, sia dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo fatto un po' di paciocchini, ma niente di... ve li ricordate i paciocchini? Hanno qualcosa di plastica che vendevano quando ero piccolo.
Vabbè, basta. Paciocchini erano dei pupazzetti che stavano dentro alle scatolette dei fiammiferi.
Esatto. No, quelli erano i fiammiferini. I paciocchini stavano nelle bustine. Erano delle bustine. Vabbè.
Io mi ricordavo quello, poi non so.
Siamo già al momento Marcord. Siamo soltanto al minuto 5. Molto bene. Ma no, tornando a parlare di cose importanti e interessanti, le elezioni ISA sono terminate, non senza qualche dramma, scherzi a parte, abbiamo fatto qualche confusione perché qualcuno non aveva ricevuto il codice ma ha potuto votare in maniera regolare alla fine, infatti hanno votato alla fine 42 soci su 63 aventi diritto e mi sembra un buon risultato. Probabilmente qualcuno che non aveva diritto semplicemente non ha rinnovato perché non abbiamo un meccanismo che segnala il termine dell'anno quando ci iscrive a ISA. L'intero meccanismo di iscrizione verrà rivisto e automatizzato in parte grazie ai potenti mezzi di Google e dell'informazione automatica, ovvero dell'informatica. In un modo o nell'altro cercheremo di migliorare questa cosa, però mi sembra che i risultati siano ottimi. 42 voti è sicuramente superiore alle scorse elezioni, quelle di 3 anni fa. Venendo ai risultati, dei 10 candidati i primi 6 hanno ricevuto ovviamente lo status di consigliere. Il primo, con un praticamente plebiscito 40 voti, Paolo Amoroso. 40 voti su 42 votanti, era possibile esprimere fino a 6 preferenze, quindi non è che non ha ricevuto 2 voti perché hanno votato qualcun altro, ma 2 persone non hanno votato per lui, ma 40 sì. Complimenti Paolo.
Grazie, erano le fan di cui si diceva prima.
Infatti, è facile fare incetta di voti quando sei un cantante affermato. Ma...
sì, poi passerò a ritirare il rimborso elettorale.
ok. Non te lo sei già fumato tutto con...
No, prima bisogna riscuoterlo poi con comodo.
Ok. A seguire Giuseppe Albini con 30 voti e subito dietro Riccardo Rossi con 29 voti, Luigi Morielli con 25 voti, Gian Pietro Ferrario, new entry, con 24 voti, Luca Frigerio con 23 voti. Questi sono i 6 consiglieri che vanno ad unirsi al consiglio direttivo con me, Marco Zambianchi e Alberto Zampieron. Noi siamo soci fondatori. Paolo, volevi dire qualcosa? Ho visto che hai preso fiato. Ok. Chi non è stato eletto è stato Filippo Magni, Luca Di Fino, Dario Frigerio e Marco Carrara. Non c'è stato un divario bulgaro, quasi tutti hanno ricevuto qualche voto, di conseguenza non è assolutamente un attestato di non stima. Salutiamo Dario Frigerio che esce dal direttivo. Credo, ma non è una questione di merito, credo che il voto ovviamente sovrano dei nostri soci sia molto influenzato dalla visibilità che le persone hanno e sembra che Astronautica sia stato particolarmente rappresentato nei voti. Giuseppe Albini non fa Astronautica ma è una voce molto autorevole di Forum Astronautico. Dario Frigerio pure è uno che è lì dalla notte dei tempi, di conseguenza i posti sono quelli, nessuno viene escluso dall'operazione di ISA, semplicemente una questione formale che serve per lo statuto, avere un direttivo che è responsabile delle decisioni ultime della guida delle attività associative. Quindi mi auguro un buon lavoro insieme ai miei colleghi per questo triennio e cercheremo di fare crescere ISA sempre di più e cercare di fare delle attività che portano al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, che sono la divulgazione dell'astronautica.
Più razzi per tutti.
più razzi per tutti, ma questa
non un è... milione di rampe di lancio.
Basta, dateci basta. Spazio, vi daremo spazio.
Basta, basta, la campagna elettorale è finita. E questo era quanto per le notizie associative. Possiamo buttarci nelle news, non sarà una puntata particolarmente lunga perché abbiamo fatto la pausa per le vacanze, ma effettivamente non sono successe tantissime cose nelle vacanze. Avremo modo di fare un aggiornamento di riassuntivo del 2012, magari tra qualche giorno, quando avrà pubblicato l'articolo promesso su Astronaut News, ma c'è già qualcosa da nuovo anno di cui discutere. Possiamo partire con le notizie. L'anno scorso, nel 2012, ci ha lasciato Neil Armstrong, ma c'è già qualcosa alla sua memoria.
Sì, perché la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il 31 di dicembre, quindi del 2012, l'ultimo giorno del 2012, un disegno di legge per cambiare nome a uno dei centri di ricerca storici della NASA, che attualmente si chiama Hugh Dryden Flight Research Center, e dargli il nome di Neil Armstrong in suo onore, recentemente scomparso, il quale ha trascorso buona parte della sua carriera lavorativa proprio a quel centro come pilota collaudatore. Quindi il centro, in base alla nuova proposta, dovrebbe chiamarsi Neil Armstrong Flight Research Center. Dico dovrebbe perché soltanto uno dei due rami del Parlamento ha approvato la proposta, il Senato non ha fatto in tempo e ha dovuto rimandare dovrà rimandare la discussione alla riapertura del Senato dopo le festività di fine anno, quindi la proposta dovrà essere ripresentata. Attualmente il centro di ricerca porta il nome di Hugh Dryden, che è stato un ingegnere aeronautico molto influente, soprattutto nella NACA, l'organizzazione di ricerca, l'agenzia di ricerca aeronautica che ha preceduto la NASA, ed è stato il primo vice direttore della NASA nel 1958, quando è stata costituita. C'è chi non ritiene molto appropriato questo cambio di nome di questo centro di ricerca della NASA, che si trova in California, parte della base dell'aeronautica militare degli Stati Uniti di Edwards, dove peraltro è atterrato per 54 volte lo shuttle, perché Dryden, pur riconoscendo i grandi meriti di Armstrong, è un personaggio più importante e meno conosciuto di quanto sembri, perché è stato quello che è riuscito a tradurre in termini politici la proposta tecnica di von Braun del programma Apollo, di mandare quindi un uomo sulla Luna e quindi di dare la spinta politica necessaria a Kennedy per annunciare l'obiettivo degli Stati Uniti nel 1961, nel suo famoso discorso del 1961, di mandare un uomo nella Luna. Quindi sostenitori di questo modo di pensare, per esempio Paul Spadis, planetologo e scienziato lunare, che è uno delle persone che ammirano moltissimo Armstrong per i suoi meriti e anche soprattutto nel caso specifico per il suo lavoro di pilota collaudatore, ma ritengono che il centro di ricerca dovrebbe mantenere il nome che ha attualmente. Il centro di ricerca, fra l'altro, che è diventato la base del telescopio aviotrasportato infrarosso SOFIA, gestito dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Tedesca DLR. In ogni caso, secondo la proposta di legge, il nome di Dryden non verrebbe scartato, ma verrebbe semplicemente dato al poligono di lancio associato all'attuale centro di ricerca, che verrebbe chiamato quindi Hugh Dryden Aeronautical Test Range. Staremo a vedere perché, come dicevo, uno dei due rami del Parlamento degli Stati Uniti non ha ancora discusso la proposta. Sempre rimanendo in tema di Armstrong, c'è un'altra notizia interessante delle ultime settimane. Il fratello di Armstrong, Dean, ha rilasciato un'intervista televisiva recentemente in cui ha dichiarato che il fratello Neil, poco prima del lancio di Apollo 11, gli mostrò un bigliettino con la famosa frase del piccolo passo, che evidentemente, secondo il fratello, aveva già cominciato a pensare prima della missione. Contrariamente a quanto sembra che Armstrong abbia sostenuto, cioè Armstrong ha sempre sostenuto di aver deciso la frase da pronunciare una volta atterrato sulla Luna e poco prima, quindi della famosa passeggiata. Ma proprio qui sta la chiave, nel senso che qualcuno fa notare, per esempio lo storico dell'astronautica Andrew Chaikin, autore di Man on the Moon, il famoso libro sulle missioni Apollo, che Armstrong, questa affermazione non contraddice quello che ha sempre sostenuto Armstrong, cioè che Armstrong ha deciso in quel momento quale frase pronunciare, deciso probabilmente tra una rosa di candidati a cui aveva già cominciato a pensare prima della missione. Qualcun altro invece fa notare che, per esempio, il giornalista e divulgatore dell'astronomia e dello spazio Daniel Fisher, che è più conosciuto su Twitter come Cosmos for You, ha fatto notare, per esempio, che ripercorrendo alcune delle dichiarazioni di Armstrong, ci sarebbe un po' di contraddizione, perché in alcune Armstrong avrebbe detto di avere pensato alla frase durante l'inizio della missione, le prime fasi della missione, quindi dopo il lancio ma prima dell'atterraggio della Luna. Lo stesso Fisher però fa notare che nonostante molti dei testimoni di questo evento, di questa circostanza, siano ancora vivi, uno degli aspetti storici più interessanti e sicuramente più discussi della missione Apollo 11, di questa missione storica del primo allunaggio, rimane oscuro, non chiarito ancora a meno di 50 anni dai fatti, quindi è un episodio vicino nella storia, ancora non completamente chiarito.
Grazie Paolo. Interessante, credo che si entri un po' nella leggenda ormai, è difficile, è un momento talmente storico che qualsiasi racconto ha qualche aria di leggenda intorno, quindi avere i dettagli precisi su quello che è successo al momento dell'allunaggio sarebbe difficile. Io continuo a credere a quello che ha detto Neil, indipendentemente da quello che viene raccontato dopo, perché è più giusto così, almeno quello è quello sì. Che passa alla storia.
Chaikin fa notare che non c'è contraddizione, ripercorrendo la maggior parte delle affermazioni pubbliche di Armstrong.
Ok, non vorrei neanche andarla a cercare questa contraddizione, quello intendevo dire. Grazie Paolo. Andando avanti con la nostra news docket, trovo una notizia molto interessante che avevamo già iniziato a raccontarvi quando abbiamo parlato della ministeriale ESA. Dicevamo che ESA aveva trovato il modo per continuare a pagare l'utilizzo della stazione spaziale, ovvero il supporto che NASA dà all'Europa, dando supporto a Columbus. Columbus non è indipendente, ma è dipendente dal lato internazionale della stazione spaziale, in un modo diverso da quello che viene fatto fino adesso. Attualmente il pagamento simbolico di questo supporto è dato da ATV, perché porta a bordo la stazione spaziale carico per tutti i partner internazionali, ma con il ATV 5 terminerà il voli della navetta europea, di conseguenza bisognava trovare un altro modo per pagare questo contributo, e la proposta che era uscita dalla ministeriale ESA era la costruzione del modulo di servizio di Orion. NASA l'ha approvato, è vero lui, Riccardo? Te l'ho data tutta la notizia? No, volevo fare un'introduzione.
Sì, più o meno me l'hai svampata tutta, ma...
volevo fare un'introduzione, no. Ma poi mi sono fatto prendere.
Vabbè, ma è giusto così, insomma, l'entusiasmo di questo ragazzo deve essere ispirazione a tutti, no? Sì, comunque, come dicevi giustamente tu, era ancora con la ministeriale, si è venuto ad un accordo, perché il problema alla base era già interno tra i vari stati dell'ESA, perché qualcuno era interessato a questa cosa, altri invece avrebbero, non so, preferito magari che parte del budget destinato a questa cosa venisse impiegato in altri progetti. Però invece alla fine della ministeriale è stata formalizzata una richiesta unanime alla NASA. La notizia è che NASA ha accolto favorevolmente questa proposta e i dettagli ci saranno rivelati in una conferenza stampa che avrà luogo tra circa una settimana al Johnson Space Center di Houston, e quindi siamo tutti molto curiosi di sapere i dettagli. Perché parliamo di dettagli proprio perché, come diceva Mike, il problema di fondo è che sarebbe un peccato perdere tutto, cioè non solo il problema dei posti e questo il pagamento di fatto fatto
in natura.
Con posti per le missioni spaziali, ma anche perché era un po' triste la questione del fatto che finite le 5 missioni attive, insomma, questo know-how si sarebbe perso comunque, insomma, visto che la tecnologia va avanti, si sarebbe perso comunque della tecnologia, nel senso che la tecnologia va avanti, quindi bisogna sempre essere aggiornati. Accantonare un attimo questo progetto magari si sarebbe svalutato. Dovremo avere qualche informazione più sui dettagli, perché non sappiamo ancora se sarà il modulo di servizio nella sua interezza costruito da ESA o solamente una parte, però è chiaro che la tecnologia acquisita con ATV sarà quella impegnata. C'è da precisare anche che stiamo parlando del modulo di servizio che servirà ad Orion per le missioni oltre l'orbita bassa terrestre, perché nelle missioni standard, diciamo, di servizio verso la stazione spaziale, ad esempio, quello che sarà attaccato dietro ad Orion è semplicemente uno stadio propulsivo e poco più. Invece noi stiamo parlando di uno stadio un po' più complesso, insomma, il paragone va subito al modulo di servizio dell'Apollo, quindi stiamo parlando di un componente molto importante. E per quanto riguarda, come diceva Mike, la possibilità di avere il pagamento in posti sulla stazione spaziale, si parlerebbe di posti in cui infilare gli astronauti tra il 2017 e il 2020, ossia quel periodo di tempo che si è venuto a creare dopo che si è deciso di estendere la vita operativa della stazione spaziale internazionale, e quindi non è ancora, diciamo, non era ancora ben definito come sarebbe andata avanti, insomma, questa joint venture tra NASA e ESA, se possiamo chiamarla così. Certo è che, cioè, che se questo progetto andrà avanti positivamente ed ESA fornirà il modulo di servizio, o comunque le parti fondamentali del modulo di servizio per Orion anche per le missioni di più alto profilo, c'è da sperare che questa insomma, partecipazione venga pagata con posti su Orion per missioni oltre l'orbita bassa terrestre, e visto che, insomma, come corpo astronauti ESA abbiamo anche una buona percentuale di italiani, insomma, chissà.
Già, me lo dicono sempre i miei colleghi quando vedono il nome di Parmitano e di Samantha, ma quanti italiani ci sono in orbita? Perché c'era stato Pallonespo di poco tempo fa, ma perché ancora? Perché ancora? E io gli racconto che e gli racconto la storia, insomma, che ci siamo raccontate tante volte. È interessante che l'Europa non ha ancora un sistema abitato, abbiamo parlato anche di questo più volte, se è una cosa positiva o negativa, necessaria o meno, non ha un sistema abitato per andare nello spazio, ma parteciperà a costruire quello per andare oltre l'orbita terrestre. Direi che è curioso. Bene, metto sotto occhio la nostra news docket, vedo che stiamo in ambito Europa, perché prossimamente si avrà il secondo volo del vettore europeo Vega.
Esattamente, e non stiamo parlando solo di Europa, ma parliamo soprattutto di Italia, proprio per il fatto che il maggior finanziatore del progetto Vega, per il 65% del costo del progetto, è proprio dell'Italia, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi il Vega, che è un acronimo di vettore europeo di generazione avanzata, è il vettore che ha avuto il primo lancio l'anno scorso, il 13 febbraio 2012, ovviamente dallo spazioporto, quello della Guyana francese, quello di Kourou. E adesso c'è il secondo volo pronto, diciamo pronto, che comunque avverrà nell'aprile 2013, E a bordo ci sarà, in un primo tempo deve esserci un solo satellite, però ultimamente il Arianespace ha siglato un contratto per lanciare un altro satellite, quello dell'Accademia Vietnamita delle Scienze e Tecnologia, Astropatia Vulcaniana. la V, sto guardando Enterprise, quindi lo nominano spesso Accademia Vietnamita di Scienza e Tecnologia, e questo contratto riguarda un satellite, il VN RedSat, che verrà lanciato in tandem con quello che era già previsto in questo lancio, che era il Proba V. In pratica questo lancio sarà il primo test, il secondo lancio in assoluto del Vega commerciale, e il primo test per quanto riguarda il doppio satellite. Nel fairing sarà presente un adattatore appunto speciale che si chiama Vespa. Non so da cercare se un acronimo, comunque se è Vespa proprio in italiano, e appunto serve per caricare due satelliti diversi. E una delle caratteristiche di Vega è la possibilità di rilasciare due piccoli carichi, compresi fra 300 e 2000 kg, però posizionati su orbite diverse, ed è una capacità che non è comune nei lanciatori di piccole dimensioni. Vega è appunto un lanciatore leggero a basso costo, relativamente a basso costo, è alto circa 30 metri, ha un diametro massimo di circa 3 metri e il peso al decollo di 137 tonnellate. E, appunto, diciamo che è un punto d'orgoglio per l'Italia, proprio per il fatto che partecipa in maniera molto, molto attiva su questo progetto, che sia arrivato a questo punto e che comunque vada avanti in modo spedito. Direi che è un'ottima cosa sia per ESA ovviamente, ma soprattutto per l'Italia. Visto che mi è venuto questo lapsus, volevo solo aprire una parentesi che parla di Star Trek. Volevo solo fare un ricordo ad Alberto Lisiero, che era il presidente e ammiraglio dello Star Trek Italian Club, che è mancato purtroppo a 48 anni pochi giorni fa. Era solo un ricordo che volevo fare ad un personaggio che ha fatto molto per la fantascienza. Stiamo parlando di fantascienza, però Star Trek è sempre stato un telefilm che ha trascinato molto le masse, e la stragrande maggioranza degli astronauti dicono che Star Trek è stata anche una delle cose che li ha spinti anche a intraprendere, che li ha aiutati anche a intraprendere questa cosa.
E gli effetti di queste ispirazioni si possono vedere leggendo il bellissimo ricordo che ha fatto Samantha Cristoforetti sul suo profilo Google Plus proprio di Lisiero.
Samantha spesso cita Star Trek, se non sbaglio l'ho fatto anche nel video in tedesco che hai pubblicato qualche giorno fa, Paolo. Cita spesso Star Trek, quindi avvalora la cosa che ha appena letto Luigi riguardo all'influenza che ha avuto Star Trek per gli astronauti.
Invece abbiamo Luca Parmitano, invece, che magari è un po' più su Star Wars, però diciamo abbiamo tutto il quadro completo a 360.
Tutti gli universi principali sono coperti.
Molto, no, molto bene la notizia, no, però bene, proseguiamo. La notizia mia è quella che raccolgo con gioia da un articolo su astronautinews.it a firma di Luca Frigerio, ovvero uno dei neoeletti, ma già presente da prima, consiglieri dell'associazione ISA. È un articolo molto molto dettagliato sul nuovo sistema di docking che sarà equipaggiato su tutti i veicoli che visiteranno la stazione, veicoli abitati che visiteranno la parte internazionale della stazione spaziale. È molto interessante, io mi sono segnato due o tre cosine da dirvi, ma vi invito a leggerlo, lo trovate su astronautinews.it, è un articolo del 4 gennaio, ma ovviamente lo trovate nelle note dell'episodio di questa puntata. Come ben sapete, nel 2017 è previsto che il primo veicolo abitato costruito da società private raggiungerà la stazione spaziale. I contendenti sono i soliti di cui parliamo molto spesso: Boeing con la CST-100, che assomiglia tanto tanto all'Orion, il Dream Chaser di Sierra Nevada e la Dragon di SpaceX, qualora decidessero ufficialmente di realizzare la versione abitata, praticamente, certo. Tutte queste cose qui hanno bisogno di... Scusate, tutte queste cose qui hanno bisogno di un sistema di docking che sia universale per una serie di requisiti di sicurezza, ovviamente di riutilizzo e di contenimento dei costi. Lo scopo è di creare qualcosa di più semplice e più affidabile di quello che viene utilizzato adesso, che è il sistema che veniva utilizzato fino ad ora dallo shuttle, che è il sistema APAS. La storia dello sviluppo di questo nuovo sistema di docking va molto indietro. Il primo tentativo per scrivere delle nuove specifiche per un sistema di docking risale a metà degli anni 90, quando si progettava l'X-38, ovvero quel veicolo che sarebbe dovuto servire da scialuppa di salvataggio per la stazione spaziale. Ed è qui che è nato l'acronimo LIDS, Low Impact Docking System. C'era tutto un sistema di molle e specifiche per gli impatti e tutta la parte tecnica che richiede il docking, che è una cosa molto complicata, per cui mi invito a leggere l'articolo. Le specifiche sono andate avanti fino addirittura a portare una prima implementazione di questo LIDS per telescopio spaziale Hubble. Durante STS-125 è stato installato su Hubble un'interfaccia per il docking non pressurizzato, allo scopo di prevedere la possibilità di fare altra manutenzione su Hubble con uno dei mezzi di trasporto, in particolare Orion, che era ancora previsto all'epoca, Orion nella versione Constellation, nel caso in cui si volesse fare un'altra attività abitata su Hubble. Tuttavia, nel 2009 c'è stato un ulteriore affinamento dello standard grazie a un gruppo di lavoro che si chiama International Docking System Standard, dove tutti i rappresentanti dell'ISS hanno stabilito quelle che devono essere ulteriormente affinato quelle che devono essere le specifiche per questo sistema di docking. E in particolare, quello che era previsto fino in quel momento, ovvero la versione internazionale del LIDS, ILIDS, è stato cancellato ed è stato adottato un sistema sviluppato da Boeing chiamato CIMAC, che non è una marca di tostapane, ma è una serie di specifiche per un sistema di docking. Ovviamente tutte queste specifiche soddisfano e forse anche eccedono le specifiche dell'International Docking System Standard e di conseguenza sono state raccomandate da NASA. La cosa interessante è che le specifiche sono senza brevetti, non sono coperte da nessun tipo di brevetto, e quindi Boeing le ha realizzate, è stata pagata per lo studio, potrebbe anche realizzare qualche esemplare, ma il fatto che siano delle specifiche e non un prodotto fanno in modo che aprono alla realizzazione di questo sistema di docking da parte di varie società commerciali. Non è una cosa negativa, assolutamente, è positiva dal mio punto di vista e si sposa molto bene con il sistema commerciale per lo sviluppo delle nuove capsule e mezzi abitati. Come questa cosa verrà implementata sulla stazione spaziale? Attualmente i PMI, Pressurized Mating Adapter, installati sul nodo 2 hanno il sistema APAS, come era richiesto dal docking dello shuttle. Stanno già realizzando un sistema chiamato ISS Docking Adapter compatibile con il sistema CIMAC, che verrà probabilmente consegnato sulla stazione spaziale nel 2015. Nel 2016 sarà pronta la prima implementazione del sistema di docking pressurizzato compatibile con CIMAC. tutto in tempo per il primo volo commerciale abitato verso la stazione spaziale previsto per il 2017. Ci sono mille dettagli in più che vi invito a leggere sull'articolo che linko nel note dell'episodio. Stando nell'ambito stazione spaziale, l'aggiornamento che facevo di solito era frutto sia del mio lavoro, sia di tutti quei report giornalieri che venivano pubblicati da NASA. Attualmente i report giornalieri di NASA non sono più pubblicati perché Jesko von Puttkamer è deceduto, era la persona che se ne occupava almeno da 10 anni a questa parte. È deceduto all'età di 79 anni, nato nel 1933. Aveva cominciato a lavorare in NASA, pensate, con il gruppo di Von Braun, quindi ha avuto un'intera carriera che ha accompagnato la sua intera vita dentro NASA. Purtroppo è venuto a mancare e NASA ha sospeso ovviamente la pubblicazione di questi report in attesa di decidere come gestirli, chi prenderà il timone di questa importantissima, dal mio punto di vista, perché era veramente dettagliata ma era rivolta al pubblico, attività di divulgazione. Quindi le informazioni sulla stazione spaziale che vi arriveranno nei prossimi mesi saranno limitate a quelle che trovo io con il mio lavoro e altre fonti che riesco a trovare. Questa era la brutta notizia, ma c'è anche una buona notizia, perché mi ero lamentato l'ultima puntata che abbiamo registrato, della mancanza dello status di Columbus, quello limitato alle attività che si svolgono dentro Columbus di ESA, che ha pubblicato ben 2 report, uno datato 14 dicembre e uno datato 28 dicembre, quindi sembrano andare avanti. Anche quelli 134 e 135, numerati così, verranno linkati nelle note dell'episodio. Non sto a farvi dei riassunti troppo dettagliati, però date un occhio a cosa viene fatto all'interno di Columbus. Non è poco, sembra che Columbus sia sottoutilizzato, ogni tanto si dice, ma non è poco. Ci sono tanti esperimenti che vanno avanti e ogni settimana, tra quelli che richiedono la presenza degli astronauti, sia quelli automatici o passivi come gli elevatori di radiazioni, proseguono nella loro funzionalità. È interessante, datevi una lettura, anche quello presente nelle note dell'episodio. Che cos'altro dire? Nella scorsa settimana c'è stata una cosa interessante sulla stazione spaziale, che non ho visto riportata da nessuna parte, ma c'è stato un test delle comunicazioni. Non so se è una cosa ricorrente, di routine, però io non l'avevo mai vista. Un test del sistema VHF di comunicazione, quindi radio analogica, tra invece del, come fatto di routine con le ground station russe, è stato un test con la stazione di Wallops in Virginia, che serve nel caso in cui la stazione spaziale perdesse il contatto con i satelliti TDRS. Diventa l'unico modo per parlare con terra utilizzare il sistema VHF, quindi è stato fatto questo test parzialmente di successo, l'ho sentito in tempo reale. Questo è tutto per questa settimana. No, ecco, qualcosa da aggiungere c'è. I dati orbitali non sono più presi dal sito di Von Puttkamer, ma li pesco da Heavens Above. Questa mattina questo pomeriggio alle 14:23 la stazione spaziale aveva un perigeo di 400 km e un apogeo di 421 km. Attenzione, potremmo scendere ancora almeno con il perigeo sotto i 400 km per la settimana prossima. L'inclinazione è sempre quella di 51.6 gradi. È stata compiuta la 21.000esima 438esima orbita alle 14:23, quindi adesso saremo a un paio in più, portando quindi il numero di rivoluzioni al giorno a 15,51, quindi 15 albe e tramonti al giorno. Adesso è davvero tutto per la stazione spaziale per questa puntata, l'appuntamento è alla prossima.
Questo tra le altre cose dovremmo essere anche in un periodo col beta alto, questo è sempre quasi in un...
Sì, nel senso che non ho sotto mano il valore di beta, perché quello nel report non è su Heavens Above, ma a occhio sto guardando la ground track, è molto simile alla linea del terminatore notte giorno, c'è una parte non illuminata, ma buona parte dell'orbita è illuminata, quindi sì, il beta è probabilmente molto alto. Probabilmente se ci fosse ancora lo shuttle in questo momento non sarebbe possibile, o saremmo vicini a una finestra in cui non è possibile fare missioni.
Sì, normalmente vabbè, a cavallo, a Capodanno non c'era mai uno shuttle in orbita, vabbè, poi perché avevano anche un po' per evitare il cambio di data, dei problemi, sì, che hanno sempre evitato, anche quello era una delle ragioni che avevo letto.
Sì, sì,
non
sì,
che ci fossero dei problemi, però
Beh, non era mai stato testato il cambio di data in orbita. Esatto. E forse non è il caso di farlo con le persone dentro, e non è neanche simulabile a terra, perché è vero, puoi accendere i computer dello shuttle e fargli fare il cambio di data, ma non è come essere in orbita, non è come avere i sistemi in modalità di volo.
Sì, anche perché magari durante proprio la mezzanotte parli con delle ground station che hanno una data sensibilmente diversa, magari si evita di crearsi dei problemi per niente, ecco.
Già è complicato con il fatto che i russi non hanno il sistema GM-UTC, non per tutto almeno, per tante cose usano l'oro di Mosca. Va bene, arriviamo all'interludio, dove mi premuro di ringraziare, anche se l'ho già fatto in parte prima, in particolare Luca Frigerio, perché è la notizia che ho dato io, però i nostri articolisti scrivono continuamente una quantità incredibile di articoli su astronautinews.it, è penso la fonte più completa di informazioni sullo spazio in italiano, quindi grazie tantissimo ai nostri articolisti, grazie al caporedattore Alberto Zampieron, e grazie a Filippo Magni che è in chat e che per un tanto così non ce l'ha fatta ad essere nel direttivo, ma ovviamente ha trovato il suo modo, più che non è soltanto uno. Filippo fa tutto, Filippo è il factotum, è veramente esatto, bravissimo e insostituibile, gestisce il nostro Trello per capire cosa dobbiamo fare, specialmente dal punto di vista tecnico, per gestire i siti in maniera esemplare. Se non ci fosse lui sarebbe una massa di schede sconclusionate fatte da sottoscritto, quindi questo è un grazie personale, grazie Phil, e grazie anche per gli articoli che fai. Non abbiamo sotto mano le donazioni purtroppo, perché le riceve il tesoriere, che non è ancora presente. Dovremmo fare un gigantesco ringraziamento corale per tutti quelli che vanno su astronautica.com e ci fanno una donazione con i tre bottoncini gialli, di cui non vi spiego il funzionamento perché tanto l'ho fatto altre volte. Commentate le nostre puntate su Facebook oppure su astronauticas.com sotto le note dell'episodio, perché ci fa piacere avere il vostro feedback, ma vedo che i numeri degli ascolti crescono, quindi devo pensare che vi piaccia, ma fatecelo sapere, che fa sempre piacere, liscia il nostro pelo e ingrandisce il nostro ego. Condividete le puntate quando condividiamo noi su Facebook, così qualcuno dei vostri amici accidentalmente ci scopre e magari ci ascolta per il futuro. E con questo concludo i ringraziamenti e passo alle rubriche. La rubrica primissima che voglio mettere in pipeline è quella della storia di nonno Apollo, che non ha ancora una sigla. Ecco, commentate suggerendo una sigla senza copyright magari per le storie di nonno Apollo.
Sì, questa volta parliamo di Salyut 1, che è stata la prima stazione spaziale della storia. Fu lanciata dai sovietici il 19 di aprile del 1971. E se nei sei mesi in cui rimase in orbita aveste potuto avvicinarla con una navicella spaziale, avreste potuto leggere chiaramente il nome della stazione scritto con vernice rossa sullo sfondo chiaro dello scafo della stazione, cioè avreste potuto leggere il nome Zarya. Come mai una stazione che ricordiamo come Salyut 1 si chiamava Zarya? Beh, questo in effetti era il nome originale, era quello che era stato dipinto sullo scafo, solo che cinque giorni prima del lancio ci si rese conto che i cinesi avevano chiamato Alba, ricordiamo che Zarya in russo significa Alba, un loro sistema spaziale. Allora, per non offendere questa grande nazione comunista, si decise di non riutilizzare quel nome e di cambiarlo. chiamando la stazione spaziale Salyut, che in russo significa saluto o fuoco d'artificio, se non ricordo male, come celebrazione di un anniversario che riguardava Lenin, nel periodo in cui la stazione spaziale sarebbe stata lanciata o avrebbe compiuto la sua missione. Salyut 1 ospitò un solo equipaggio, quello della Soyuz 11, e la missione si concluse tragicamente con la morte dei tre cosmonauti dell'equipaggio per una depressurizzazione al momento del rientro. Quindi la prima stazione spaziale della storia la ricordiamo con un nome che venne cambiato all'ultimo momento. Qualcuno chiese se fosse stato necessario smontare la stazione ormai aggregata con il lanciatore Proton per cambiare il nome, perché la stazione era sotto la carenatura aerodinamica, ma qualcun altro disse: ma è inutile che lo facciamo, che la smontiamo, perché tanto nessuno andrà a vederla da vicino se non i nostri equipaggi, nessuno la fotograferà se non i nostri equipaggi. Bene, per questa volta è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Non Apollo.
Grazie Paolo. Oh no, ho dimenticato.
Che succede?
Sarei stato immediatamente sculacciato dalla nostra chat se non mettevo il gong per Paolo. Grazie Paolo.
Visto che non c'è l'inizio, mettiamo alla fine lo stacchetto.
E infatti no, ma quello è in generale un fil rouge di tutte le... Ma perché ho iniziato poi non mi ricordo. Però ormai è così, sono quelle cose che si fanno per abitudine. Vado con l'altra sigla della rubrica. Perché cosa che non facevamo da un po' di tempo. Ale, un tripudio di... di suoni con l'altra sigla che non facevamo l'altra rubrica che non facevamo da un po' di tempo, o meglio sempre attacchiamo una notizia per fare la rubrica, ma ok, la rubrica di cui sto parlando è Io Robot, ovvero l'occhio di riguardo all'astronautica Unmanned. C'è un bel articolo di Emily Lakdawalla che assomiglia un po' a quelli che fa ogni mese di riassunto delle attività, o che forse non fa più, ma che vengono comunque riassunti in maniera magistrale dal nostro Matteo Carpentieri su astronautinews.it. C'è un articolo riassuntivo di Look Ahead del 2013 su tutte le attività che verranno svolte nello spazio esterno e in orbita terrestre dalle nostre sonde automatiche. È carino perché anche riassume che cosa è attivo in questo momento, all'inizio del 2013, e che cosa sta facendo. Pensate, ci sono 8 sonde che stanno facendo scienza e che postano regolarmente immagini su internet. Sono Messenger di NASA su Mercurio, intorno a Mercurio, Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA intorno alla Luna, Mars Odyssey su Marte, Mars Express di ESA sempre su Marte, Opportunity effettivamente su Marte, il nostro MER-B è ancora attivo, cosa sono ormai 9 anni and counting, 8 anni,
sì.
Mars Reconnaissance Orbiter in orbita intorno a Marte, Curiosity, highlight dell'anno scorso, che se la roveggia in giro per Marte forse trova pure delle conchiglie. Seguite il forum se volete sapere se sono davvero conchiglie. E Cassini dal 2004, ma lanciata nel 97, un'altra veterana intorno a Saturno che fa flyby come se piovesse. Ci sono delle 5 missioni che attualmente stanno ancora fornendo dati, non forniscono immagini ma forniscono dati scientifici. C'è Artemis intorno alla Luna, da non confondere con il satellite per le comunicazioni Artemis di ESA, che serve a mantenere i contatti con ATV anche quando non è in vista delle ground station. Poi c'è Venus Express intorno a Venere, che non fa fotografie ma continua a ritornare dati scientifici. E poi ci sono le due Voyager, Voyager 1 e Voyager 2, che sono ai limiti, ai confini, e per certi versi anche oltre i confini del sistema solare, che continuano a comunicare con terra. Ovviamente non c'è nessuna immagine da mandare, anche se ci fossero delle fotocamere ancora attive sulle sonde, ma dati molto molto interessanti sulla magnetosfera dell'intero sistema solare, che segnalano la fine del sistema solare in senso proprio, ovvero il punto in cui il vento solare si scontra con l'atmosfera interstellare e che rende gli esseri umani una razza interstellare, almeno con sonde non abitate. Ci sono 5 sonde che stanno andando verso la loro futura destinazione. C'è Dawn di NASA, che è un orbiter che andrà a investigare Vesta e Cerere. Ha già investigato Vesta durante il 2011 fino all'anno scorso.
L'ha già vista Vesta.
Infatti è quello che ho detto. E arriverà a Cerere nel 2015. Scusa, non volevo essere brusco. Non lo stavo dicendo, Ricky. Davvero, scusa. New Horizon va verso Plutone e magari anche altri oggetti della Kuiper's Belt. Akatsuki va forse verso Venere, se ce la fa, se riescono a tentare un'altra inserzione orbitale dopo il fallimento del 2010. Juno va verso Giove, una orbiter di NASA, il primo a visitare Giove con i pannelli solari e non con altri mezzi di comunicazione di generazione di potenza, scusate. E Rosetta, il lander europeo, che dovrebbe orbitare e far atterrare il piccolo lander File sulla cometa Churyumov-Gerasimenko nel 2014. Io quando ho visto il lancio di questa ho pensato che il 2014 era lontanissimo, è quasi qui. E poi ce ne sono 4 che se la vagano per il sistema solare senza una meta, ma in attesa di futuri opportunità di fare scienza. Sono Chang'e 2, il lunar orbiter cinese, che è stato posto in un'orbita al di fuori dell'orbita terrestre e che ha già incontrato molto da vicino l'asteroide Tutatis, con delle bellissime immagini. La sonda Deep Impact, che dopo aver schiantato un proiettilone sulla cometa Tempel 1 nel 2005 e ha già incontrato un'altra cometa nel 2010, Hartley 2, e forse potrebbe fare un'altra incontro a gennaio del 2020, intanto se la vaga per il sistema solare si fa il suo tour. E poi ce ne sono due: una è Icaros, la vela spaziale di JAXA, di cui non si sa attualmente nulla, lo imparo leggendo l'articolo, ma che ha dimostrato il volo a vela, che non è l'ultraleggero, ma è sfruttare la pressione solare per orientare e propellere, si dice, un mezzo spaziale. E ultima c'è quella che ci dimentichiamo sempre che cos'è, io personalmente ogni tanto mi stupisco che esista ancora, che è ICE, ICE, che ha fatto il primo flyby cometario. È stata lanciata, pensate, il 12 agosto del 1978, si avvicina come vecchiaia alle Voyager, è stata ibernata nel 2007 ma è stata svegliata, avevamo dato la notizia nel 2008, e tornerà verso la Terra nel 2014. Attualmente non ha una missione scientifica ma è attiva e risponde ai comandi, ed è straordinario. Questo è il traffico spaziale del sistema solare. E chiudiamo la nostra puntata intorno all'ora, che è il nostro obiettivo, con il link della settimana. Station Noises and Sounds, vero Ricky?
Sì, perché come avevo detto, mi aspettavo che Chris Hadfield, l'astronauta canadese a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in questi giorni, continuasse la sua opera di tweet come stava facendo a terra, e in effetti lo sta facendo, perché sta postando foto veramente a raffica. Normalmente ero abituato, non so, che gli astronauti postassero foto magari tipo alla stessa ora del giorno, perché magari hanno tempo, in quel lasso di tempo lì. Invece lui è a ciclo continuo praticamente, secondo me ogni volta che ha un attimo regala qualche chicca. E però in questo caso abbiamo una novità, perché lui si è fatto anche una gallery su SoundCloud, in cui ha messo una libreria di effetti sonori registrati sulla stazione spaziale. Quindi se vi volete fare una soundboard con i suoni della stazione spaziale, lo potete fare. Si passa dal classico ecco, rumore ambientale che c'è a bordo, e quindi per rendervi conto un attimo della confusione che c'è causata dall'evento, insomma è un problema di cui avevamo parlato anche altre volte, che insomma gli astronauti cercano magari di, soprattutto quando c'era lo shuttle che c'era ancora abbastanza spostamento di materiale ogni volta che arrivava un nuovo modulo, magari si ricavava un angolino per dormire un po' più tranquillo. Poi sì, c'è, non so, il rumore che si sente nella sua cuccetta, oppure il rumore che fa la Red, che la Red è quell'attrezzo ginnico che serve per far fare gli squat agli astronauti, oppure il rumore della toilette, insomma, quindi
lo sciacquone roba della toilette spaziale.
Esatto, quindi c'è della roba molto
questo è Ared.
Forza, fate le serie.
Forza astronauta palla di lardo.
No, è bello perché per una volta abbiamo un link della settimana che funziona benissimo anche senza video, perché di solito abbiamo immagini e video e li facciamo sentire, le descriviamo, però forzano le persone ad andare a vedere le note dell'episodio.
Sì, e poi a parte i rumori, Chris ha anche registrato un paio di canzoni, direi, per adesso sulla stazione, quindi ci sono dei video su YouTube di lui che con la chitarra ha fatto dei veri e propri, non so, come dire, degli unplugged sulla stazione spaziale, insomma.
Quindi, potremmo chiudere con una di quelle come sigla, sono buone abbastanza, l'ho sentita soltanto una di sfuggita al lavoro.
Aspetta,
la stavo cercando anch'io. Spero che non ti facciano l'effetto come si dice, Craftless per te, Ricky.
No, tanto. Ma poi a Craftless le voglio bene. Vi ho anche joinato mentre guardavate il suo Hangout on Air natalizio. Hai trovato Mike?
Sì, l'ho trovato. Ho trovato Jewel in the Night. Potremmo mettere quella come sigla finale. Io sto dando un occhio alla nostra scaletta, mi pare che siamo arrivati al fondo, dico bene?
Abbiamo toccato il fondo.
Abbiamo
sì.
toccato il fondo, ma quello tempo fa, perché non ce la possiamo fare. Ma in realtà in questo caso è una cosa positiva, perché abbiamo finito all'interno dell'ora, io devo andare a lavorare, voi ve ne dovete andare a mangiare. Grazie a chi ci ha seguito in diretta in questo orario fuori standard. Date un occhio a facebook.com e al forum per eventuali annunci delle prossime dirette, perché diventa un po' delicata la faccenda, per dire mi hanno cambiato il turno mille volte, non penso proprio, penso di non essere assolutamente disponibile la settimana prossima, ma spingo i miei compagni per tentare una registrazione puramente hangout, quindi confermeremo se sarà il caso questo oppure no, perché voglio che siano indipendenti anche da me, voglio sviluppare delle procedure anche per quel caso lì. E non so, magari adesso mi diranno tutti no, però io ve lo racconto in diretta.
Così non possiamo dire di no praticamente.
esatto, vedi che
ma noi sembriamo stupidi, ma un po' perspicaci lo siamo ogni tanto.
Allora, l'appuntamento quindi, se non mi tradiscono, è per la settimana prossima, giovedì 17 gennaio. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. First recording from Space Station,
really? Ad Astra.
So bright, jewel in the night, there in my window below. so bright, dark as the night, with all of our cities aglow. It's long been our way to honor this day and offer goodwill to men. And know wherever we go, it's come round to Christmas again. So far shines every star, there without limit to see. So grand, far away land, beckoning, calling to thee. And let it be shown wherever we go, in all of the wonders above. With all that we bring, there's no finer thing than this message, this promise of love. A love for the families that gather below. Love for the stranger that you never know. For those who aren't with you, who wander above. So bright, jewel in the night, there lies the cradle we knew. Home of all that we love, and all of our memories too. It shall be our way to wander away, and take with us all that we know. And never cease this message of peace from Bethlehem so long ago. And never cease this message of peace from Bethlehem so long ago.